in questo momento è desiderabile che invitiamo alla nostra celebrazione anche tutti coloro che non possono esserci, che non hanno potuto esserci, che sono via per tanti altri motivi e che noi però desideriamo rendere presenti, perché anche una conferma che ci viene data dalla parola di Dio celebrata oggi e poi le considerazioni che spesso possiamo fare camminando nella luce del Vangelo, è sempre questa volontà e potenza del Signore a convocare tutti, tutti sono invitati. E quindi anche per noi è importante farci eco di questi inviti, di questa bontà del Signore che vuole sempre radunare tutti i suoi figli. E quindi certo nei confronti di chi conosciamo, ma poi nei confronti di tutti. Molte volte mi capita, viaggiando per la città anche di sera, di considerare insomma le case delle persone, la loro giornata, le gioie e le afflizioni e il desiderio di chiedere che anche loro siano invitati. In questo ci sta aiutando moltissimo il Vescovo di Roma con la cordialità della sua carità, con la sua impetuosa volontà a che nessuno sia escluso. Gli stessi termini della teologia tradizionale, come per esempio la scomunica, in questi tempi tremano, perché non so quanto si potrà andare avanti pensando che ci sia qualcuno che viene scomunicato. Io posso scomunicarmi, ma sono certi che il Signore mi cerca. E quindi oggi sento in modo particolarmente forte il desiderio di chiedervi che davvero chiediamo perdono per quello che in noi fosse stato scontente, escludente, superbo, pretenzioso e per tutte le fatiche che volendo o non volendo abbiamo imposto alle persone con le quali viviamo. Chiediamo al Signore che per la potenza della sua misericordia, in questo momento il nostro cuore, la nostra mente, per tutti quelli che avessimo allontanato o dimenticato, sia ripopolato. Perché questa è la volontà del Signore. Chiediamo quindi tutti insieme, per tutti, di essere accolti dalla misericordia divina.
Volevo sottolineare la bellezza di questo popolo, perché nel versetto 21 questa liturgia al Tempio in realtà diventa una grande liturgia del popolo, qui tutti insomma, partecipano attraverso la preghiera, l'attesa, nel Tempio, insomma, nei luoghi dove possono stare. Quindi questo, poi la seconda cosa che vorrei sottolineare, dicono che capirono che avevano avuto una visione, questa loro conoscenza, questa loro comprensione, mi sembra anche dal verbo che viene usato, che comprendere, che conoscere, è una partecipazione. È qualcosa che gli deriva non è semplicemente dalla constatazione esterna con un po' di ritardo, eccetera, ma è come loro un'intuizione che viene loro da questa stessa partecipazione al culto, insomma. Per ultimo, questo perché Elisabetta, sta lì e non dice niente per 5 mesi e ecco, mi sembra che come Giovanni sia un po' il precursore di Gesù, lei con questo suo silenzio mi pare che precorre un po' quello che si dirà poi riguardo alla Madonna con questo suo custodire la parola.
Sulle stesse cose che adesso diceva Corrado, si notavo questa non passività del popolo, che è un grande protagonista, è bellissimo, la non passività, pur essendo tutto raccolto lì in attesa e in preghiera, però una cosa che mi è sembrato che all'interno della situazione ebraica, un popolo che è un grande controllore dell'azione sacerdotale, la sa leggere, la sa intuire cosa, addirittura cosa è successo. E quindi è molto intelligente e scruta con intelligenza l'azione liturgica, perché lì siamo all'interno di questo, non è che. Quindi di gesti, di silenzi, di azioni liturgiche, di incensi, quella è una cosa prerogativa di questo popolo educato a queste cose. Quell'altro aspetto è questa potenza dell'azione sponsale
di Zaccaria
che evidentemente appunto sono nella vecchiaia ma sono ancora sposi attivi.
Io sono rimasta colpita dal verbo che usa Elisabetta, che mi sono accorta adesso sentendolo proclamare in italiano che in italiano non c'è, ma per esempio il versetto 25 che dice: così ha fatto a me il Signore nei giorni in cui ha volto lo sguardo per togliere l'ignominia, la mia ignominia dagli uomini. E anche la Vulgata appunto dice guardare, che è poi, almeno nella Vulgata è lo stesso verbo, il verbo che usa la Madonna nel Magnificat quando dice ha guardato l'unità della sua serva. E quindi questo volgere lo sguardo, insomma, a me ha fatto venire in mente una cosa che mi piace sempre moltissimo nell'esodo che leggiamo la notte di Pasqua, quando si dice che Dio getta uno sguardo nel campo degli egiziani e li travolge. E, insomma, quindi è venuto ad accostare questo popolo di schiavi fuggitivi a questa donna che per lei era una vergogna, questa ignominia ad avere figli, quindi insomma come Dio basta un suo sguardo per capovolgere le situazioni più difficili.
È molto bello anche questo nascondimento di Elisabetta, il fatto che si nasconde, concepisce e si nasconde. Che richiama ad altri punti della scrittura in cui si vive il dono ricevuto da Dio come un tesoro da tenere nascosto, anche nella parabola del tesoro. No, l'uomo trova il tesoro e subito lo nasconde. È un modo per custodire, per proteggere il dono e non farselo rubare, come dice il Papa. E quindi, poi ognuno deve capire che cosa vuol dire nella sua vita evidentemente questo nascondimento, ma è un gesto di protezione, di consapevolezza che si è ricevuto un regalo e che non lo si vuol perdere.
La Terra Santa ci dice qualcosa?
No, io mi ero rimasto preso da questo fatto del nascondimento. Mi sembra che ci sia, insieme a quello che ha detto Francesco, anche questa, cioè mi è sembrato bello perché questa questo nascondimento di solito non si nasconde o perché la paura o teme o è una situazione sbagliata, per esempio nascondersi nelle rocce, cioè, nelle spelonche, cioè, però qui invece è un nascondimento che è collegato invece al contrario, al fatto che questa ignominia viene tolta. Quindi è un nascondimento che si lega a un atto di Dio di liberazione, quindi ha tutto un altro significato. Io ho pensato molto semplicemente, evidentemente, che è collegato al fatto che questo dono di Dio poi sarà rivelato da Dio stesso, cioè un nascondimento che implica il fatto che è Dio che poi in un certo modo rivela il dono che ha fatto questa donna, come vedremo domani. Quindi in fondo non tanto lontano forse dalla vita dei cristiani, che è nascosta in un certo senso, è nascosta fin quando non viene rivelata.
Su questo sesto mese, sì, lo troviamo domani, ma appunto mi chiedevo allora, dentro alle geografie, ai tempi e agli avvenimenti, quale sarà?
Certamente mi metto in comunicazione, perché è tenuto nel corso 5 mesi in modo che poi capiti l'incontro. Non so cosa voglio dire, ma insomma.
La cosa più semplice è pensare che era il sesto mese per Maria.
Per Elisabetta.
Per Elisabetta, sì. Era il sesto mese per Elisabetta. Quindi che i due parenti lì abbiano 6 mesi di differenza l'uno con l'altro. Mi sono permesso queste osservazioni del tutto banali e impertinenti per dire che però io sento sempre più il desiderio di partecipare e quindi anche l'invocazione dello Spirito Santo che cerco di fare un po' prima di cominciare anche la preghiera nella mia stanza, sempre di più ho avvertito questo come non una supplica perché lo Spirito mi faccia capire, ma perché mi porti dentro. E quindi ho l'impressione che la differenza tra la lettera e lo Spirito sia questo, e cioè che la lettera diventa una porta per entrare dentro all'avvenimento e ci sei anche tu. E questo mi sembra importante, insomma. Quindi ho pensato di tenere ferma questa attenzione, visto che siamo al primo capitolo, per tutta la strada che il Signore volesse farmi fare o farci fare dentro al Vangelo. E cioè di essere sempre partecipe. Magari una volta si diceva che significato ha questa parola per me, è già una domanda più complessa. Sento il desiderio di esserci. E quindi devo dire che anche sul testo di oggi, che ci sia stata questa prova in generale dell'annuncio a Maria, con questa vicenda del Tempio, luoghi diversi, modi diversi, no? Tutto. Però è preziosissimo, è vero? Perché ci porta dentro nei fatti, negli avvenimenti e anche nelle parole, quindi, come parole per noi, è vero? Talvolta parole da dire noi. Posso proporre che, appunto, il cammino iniziato in questi giorni con la meraviglia del Vangelo di Luca prosegue. segua semplicemente con una domanda, posso starci anch'io? E che cos'è per me? E c'è un posto anche per me? E certe volte ho fatto delle prove accorgendosi benissimo che posto ho preso, che posto sbagliato ho preso, che posto lui mi vuole dare, ma una partecipazione viva. E quindi anche poi l'assemblea eucaristica, sto chiedendo al Signore che sia appunto la viva partecipazione, è vero, agli eventi del Vangelo e l'aiuto che il Signore ci dà, provocandoci a suggerire ognuno di noi qualche pensiero su come sono andate le cose, ma ho sbagliato il tempo, su come vanno le cose, è vero, che cosa sta accadendo, perché credo che la potenza della parola di Dio ci porti dentro agli avvenimenti. Sento che non basta dire che devo capire che cosa vuol dire quella parola, ma di più, appunto, che cosa avviene, che cosa avviene. E quindi ho sentito, per dire, un movimento di riconoscenza sul fatto che quello che è successo nel Tempio, e c'è stata quella rivelazione, eccetera, sia fortemente connesso con quello che dovrà succedere nella casa di Nazareth, insomma, no? Sono gli avvenimenti che si richiamano l'uno con l'altro fino al punto di diventare avvenimenti per noi, avvenimenti nostri, sempre più dentro a questo. E quindi non tanto il problema della spiegazione delle parole, quanto la partecipazione, o si può dire forse con un verbo più corretto, addirittura la celebrazione di questi avvenimenti. Domani ci aspetta una celebrazione particolarmente preziosa. Ma il bello è stato che la partecipazione di oggi, secondo questi versetti dell'Evangelo, ci ha già radunati insieme. Bellissima quella osservazione, sulla quale non sono stato capace di dare spiegazione, perché dice che loro, la gente che è rimasta fuori dal Tempio e lo vede arrivare sto sacerdote, capisce che deve essere successo qualche cosa, perché lui sta zitto. È vero? Allora, cosa è successo? E ha creato un'attesa, vedete? Ci ha già preparato. Noi siamo parte di quell'assemblea che sperimenta prima questa vicenda alle porte del Tempio e sarà partecipe domani, perché il vantaggio della scrittura è quello che si può essere sempre dappertutto, è vero, di essere partecipi di tutto. E quindi la vicenda del Tempio ci ha preparato alla vicenda. E ho visto che, soprattutto nel Vangelo di Luca, moltissime volte tutto è legato insieme, molto di più di quello che ci darebbe una lettura affrettata. Allora, mi permetta di dare questo consiglio. Partecipate vivamente, che è un po' diverso dal capire quello che il Vangelo dice a quel versetto. È vero, sul capire ho sempre un po' un problema, perché è un verbo molto vicino al prendere e quindi all'impadronirsi, e quindi al dire che è mio. La spiegazione di quel testo mi appartiene. Forse credo che si scoprirebbe facilmente che una parola cambia molte volte di significato. E quindi che c'è veramente un'azione dello Spirito che ti porta dentro alla parola. Quindi che oggi ci sia un'annunciazione e domani il testo ci proponga l'annunciazione a Maria. non è di poco conto, è importantissimo. E quindi questa sera noi da questa parola che abbiamo celebrato, che stiamo celebrando, veniamo preparati, convocati e preparati a ricevere insieme alla mamma di Nazareth il dono ulteriore di un'altra parola. Se provate a dare un'occhiata al Vangelo una volta che avete tempo, scoprirete che questa connessione degli avvenimenti è molto più forte di quello che si potrebbe pensare, anche nelle parabole, anche nei comandamenti, come se una parola promuovesse l'altra e ci prendesse per mano e quindi ci volesse tenere dentro. Non è sufficiente dire ho capito, e quindi è bellissimo dire ci sono dentro, sono qui anch'io. Chiediamolo come grande grazia per la nostra superficialità e la nostra povertà, come dono prezioso che ci piacerebbe gustare e vedere.